sem tentazioni,
cioè chiudere
sì. Ecco, dopo che siamo stati sabato scorso all'Istituto di Santa Teresa, ci torneremo, ma non ricordo esattamente quando, penso sia il secondo sabato del mese, però abbastanza in modo libero, hanno detto, perché devono mettere insieme tante cose. Comunque, la nostra sede è e rimane questa. Dunque, nell'anno della fede, anche la Lectio viene ad acquistare una caratteristica tutta particolare, non a mutare la sua natura, ma ad arricchirsi di una dimensione che è quella indicata dal Papa. L'ascolto della parola deve trasformare il cuore, deve cioè liberare il cuore dal timore, dal giudizio severo su di sé, che a ben guardare assomiglia all'orgoglio di chi da solo vuole pronunciare una valutazione di sé senza affidarla all'amore trasformante di Dio. Un altro elemento della parola è quello di offrire luce. Luce sul mio cammino vuol dire posso agire in diversi campi, ma pur sempre con un'unica direzione, che è quella della ricerca della verità, per infine concludere agli effetti della parola. E gli effetti della parola sono guardarci attraverso uno sguardo che è stabile, uno sguardo, quello di Dio, che non muta, che ha il potere di dare la pace, perché fondato in un cuore che non cambia e non vacilla. Ecco, queste sono un po' le quattro caratteristiche che Papa Benedetto assegna alla Lectio quando viene fatta. Naturalmente l'idea della porta, la porta fidei, che si applica molto molto bene anche alla scrittura. Qual è la caratteristica della porta? La porta indica un varco, un accesso, che definisce un ambiente familiare. Quindi chi può entrare? Chi può entrare e condividere il clima familiare? Non entra in modo surrettizio, furtivo, entra dalla porta, cioè si presenta e viene accolto come uno di casa. Quindi la prima immagine, la prima funzione della porta è quella di delimitare un ambiente in cui si viene accolti come uno di casa. Al tempo stesso la porta è anche il segno della libertà, perché un ambiente sprovvisto di porta è un carcere. La parola che cos'è? La parola è questa porta. Gesù, che è la parola, ha applicato a sé di essere colui che entra per la porta, in un significato comprensibile immediatamente. Chi pratica la lezione viene custodito nel suo mistero profondo dalla parola che Dio in modo fedele gli dice. La caratteristica della parola di Dio è la fedeltà, non solo la potenza, è la fedeltà. Addirittura viene paragonata al Monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre. Quindi la caratteristica della parola di Dio è stabilizzare il cuore dentro un Dio che è fedele, è roccia, non è sabbia. Al tempo stesso la parola ha una dimensione di liberazione, apre orizzonti e prospettive che ci sottraggono dalla chiusura a cui ci condanna il mondo. Quindi chi legge la parola scopre che la realtà non è soltanto quella che lui vede, ma è soprattutto quella che gli viene promessa. Allora, nell'anno della fede, quali sono i due doni che la pratica della lezione dovrebbe offrire al cuore credente? Il primo è la stabilità dei suoi pensieri nel cuore di Dio. E sottratto quindi alla ipotesi, sottratto alla forse, all'eventualità, e solido in una parola fedele. Questo è sinonimo di pace. Nella scrittura il cuore può essere in pace quando è garantito da un interlocutore che non muta nel corso del tempo. E l'altro congiunto a questo è la libertà. Quindi custodia nella pace e liberazione da quelle che sono le angosce, le paure, le oscurità della vita. Detto questo, che era importante, siccome fa proprio parte anche delle caratteristiche dell'anno della fede, che nelle comunità venga ripresa e praticata ancora di più la lezione divina, come sempre ci raduniamo in preghiera e chiediamo allo Spirito che ci doni la parola. Vieni Spirito Santo, manda a noi del cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Creatore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite della dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura dell'acqua, nel pianto con corpo, o luce realissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è di nuovo, nulla senza colore. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è rigido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona la tua regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Al Signore che tutto prostrarlo con dolore, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si abbasserà le loro iniquità. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Crede la parola del Signore, fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore viene la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra è del Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Gloria al Signore, gloria al Signore.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero, lo possiamo. E Gesù disse loro, il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro, voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per starsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Ecco, molto semplice, e siamo ormai abituati, quando abbiamo a che fare con preghiere semplici, a capire che si tratta di una semplicità che è una concentrazione di luce. Sono preghiere che, se liberate nella loro potenza, sono come esplosioni di luce. Quindi la semplicità e anche la brevità non deve renderci, per così dire, tranquilli. È semplice, capiamo. Ci deve rendere molto sapienti e dire, in questo frammento ci sta dentro il tutto. Come fare per liberare il tutto? Pregheremo così. Dio onnipotente ed eterno. Ritorno a quanto dicevo prima. Onnipotente ed eterno. Onnipotente non va inteso in senso mondano. Quello che può tutto in modo arbitrario e indiscriminato. Onnipotente applicato a Dio significa qualcosa di diverso. Vuol dire che quello a cui Dio si è legato nel patto, lui può farlo valere e difatti lo fa valere in ogni tempo. Onnipotente vuol dire Dio mette a disposizione quella potenza che lui ha voluto che assumesse quei determinati contorni a disposizione di tutti. Sulla croce gli si disse, se sei onnipotente schiodati. Lui disse, no, la mia onnipotenza la rivelo nell'amare ciò che non si lascia amare. Bene, questa è l'onnipotenza di Dio. Dio ha fatto le sue scelte. E quelle scelte che lui ha fatto, che non le smentisce, le può comunicare, offrire con una grande potenza in ogni tempo. Quindi celebrare Dio come onnipotente non significa immediatamente cedere alla tentazione miracolistica. Dio può tutto e allora deve... Dobbiamo invece diventare noi obbedienti alla strada che Lui ha scelto. Dire che Dio è onnipotente significa ciò che hai fatto nella vita di Gesù, rendilo potente anche per me, qui e ora. Eterno è quanto vi dicevo. Quello che Dio ha fatto è a disposizione in ogni tempo per tutti. Fa che abbiamo sempre la volontà a te consacrata, devota in termine latino. Vuol dire proprio consacrata, votata a te. Cosa vuol dire avere la volontà consacrata? La volontà devota. Non vuol dire io vorrei, Dio vuole diverso, dunque devo volere obtorto collo quello che vuole Lui. Avere la volontà consacrata vuol dire desiderare quello che Dio desidera, nella consapevolezza che per noi è la cosa più conveniente, come lo vedremo nel Vangelo. Istintivamente noi vorremmo che Dio facesse quello che gli suggeriamo, invece da parte sua la vera sorpresa, la vera gloria, la vera bellezza è non chiedere a Lui di esaudire i nostri desideri, ma chiedere di essere noi a desiderare i suoi. E anche se immediatamente appare più faticoso, è infinitamente più fecondo e sorprendente. Quindi avere la volontà consacrata vuol dire volere ciò che Dio vuole. Da questo punto di vista, pregare non è tirare Dio nei nostri progetti, ma è portare noi nei suoi. Perché Dio potrà anche esaudire i nostri progetti, ma è sempre un cattivo affare quando abbiamo Dio come esecutore e non invece noi come gli accolti in una sorpresa. Serviamo la tua maestà con cuore sincero. Oh, come sembra in contraddizione, questa conclusione, tutto qui, della preghiera con il Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Un Dio che dice non sono venuto per farmi servire e noi addirittura esprimiamo in formula di preghiera fa che ti serviamo. Anche qui, cosa vuol dire servire Dio? Vuol dire lasciarsi servire da Lui. Servire Dio non vuol dire fare dei servizi di cui Lui abbia bisogno. Servire Dio significa obbedire, ma l'obbedienza è finalizzata al fatto che Lui possa essere il nostro servitore. Quindi questa preghiera sta chiedendo esattamente il contenuto del Vangelo. Fa, o Signore, che desideriamo quello che Tu desideri in modo da poter sperimentare nella nostra vita che non noi siamo i Tuoi servitori, ma Tu sei il nostro. E Tu ci servi chiedendoci il dono di una fede, di una fede convinta, di una fede soprattutto desiderosa di gloria, perché leggendo attentamente il Vangelo, lo vedremo presto, Gesù non critica la volontà di gloria dei discepoli. Gesù critica che quella gloria che loro cercano la ottengano sulla loro strada e non invece sulla sua. Quindi, per ottenere quello che vogliamo, non dobbiamo avere Dio come alleato. Dobbiamo essere noi che desideriamo obbedire a Lui, perché con quell'obbedienza Lui riceve da parte nostra il via libera a mostrarci la sua onnipotenza. Ecco, dicevo, era una preghiera molto semplice, molto breve, però che contiene tutto il mistero della conversione cristiana. La conversione, portare pensieri, volontà, desideri, progetti, non a desiderare di realizzarli con l'aiuto di Dio, molto di più, portare i nostri progetti ad assumere come contenuto i progetti di Dio. È una strada più impegnativa, una strada più faticosa, è una strada che passa per la croce, come è stato per Gesù, però, dice l'Apostolo, quantità smisurata di gloria. Noi potremmo al massimo ottenere un po' di gloria, ma chi segue la via di una obbedienza fiduciosa, una quantità smisurata. Venendo alla prima lettura, ecco, ridotta così, è stata ridotta, non era solo di due versetti, negli anni passati ce n'era di più. Cominciando così rischia di non darci tutto lo splendore e tutta la profondità. Comincia così questa lettura. Il giusto mio servo giustificherà molti. E aggiunge, come virgulto è cresciuto in terra deserta e arida. Senza queste parole non si capisce questa lettura che ci viene data. Perché che cos'è il virgulto? Beh, il virgulto è la vita. Il virgulto è la vita al suo stato iniziale. Il virgulto è vita in sviluppo, è vita in espansione. E aggiunge, cresce nel deserto, dove per definizione non ci può essere vita. Quindi questo virgulto, questo personaggio misterioso, che è il servo di Yahweh, è un frammento di lettura che sentiamo ripeterci nel Venerdì Santo. Questo personaggio così misterioso ha qualche cosa di divino. È la presenza di Dio, il seme che Dio pianta nella aridità della nostra vita. Quindi per dirci, la vita non è solo quello che noi facciamo, quello che noi vediamo. La vita, la nostra vita, questo mondo, è anche il campo dove Dio ha messo il suo virgulto. Un virgulto invincibile. Sembra che, appare lo sconfitto, appare l'umiliato, appare il prigioniero, appare l'ucciso, in realtà, proprio perché ha cominciato a vivere dove non era possibile vivere, comincia così la testimonianza che nel mondo c'è infinitamente più del mondo, per chi lo sa vedere, c'è anche la presenza di Dio. E la presenza di Dio nel mondo si distingue perché non segue i criteri del mondo, ma anzi li contrasta. Se nel mondo domina il successo, in Dio domina il servizio. Se nel mondo domina la visibilità e la vanagloria, in Dio domina l'umiltà. Ecco allora, già questo accenno, che rende poi comprensibile, nel mondo Dio ha messo una vita, ha messo una pianta, ha messo un principio, primo, che non è alimentato dal mondo, ma direttamente da Lui. Secondo, che ha la capacità di accogliere in sé quelli che si trovano nel mondo. Allora è già un anticipo di quello che si legge nel Vangelo di Giovanni. Chi deve essere il discepolo? Colui che è nel mondo senza appartenere al mondo. Colui che non si scandalizza delle apparenti sconfitte di Dio, ma sa che il modo con cui Dio vince non è fare uso dei mezzi mondani, perché la logica di Dio e la vita di Dio non sono di questo mondo. Adesso capiamo meglio. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Tradotta così, e forse non era possibile fare diversamente, difficile evitare il sapore di un Dio sadico, di un Dio arbitrario. A Dio è piaciuto prostrarlo nel dolore. Ma questa parola piacere non vuol dire avere godimento, non significa avere gusto nel. Piacere vuol dire scegliere liberamente. Nella scrittura mi piace ha questo valore, liberamente, al di fuori di ogni obbligo e di ogni necessità, scelgo. Quindi se nella scrittura, in particolare dell'Antico Testamento, troviamo che a Dio piace, non vuol dire Dio trova piacere nel vedere il figlio sofferente o nel vedere ogni uomo sofferente. Vuol dire Dio liberamente, non costretto da nessuno e senza avere debito alcuno, liberamente, ecco, per una questione, possiamo dire, non di obbligo, ma di piacere. Qual è il piacere di Dio? Non perdere nessuno dei suoi figli. Il piacere di Dio, la gioia di Dio, la speranza di Dio, l'attesa di Dio è che tutti i posti che Lui ha preparato nel suo regno vengano occupati da tutti. La chiave di lettura è questa per capire la missione del servo. Perché il servo ha sofferto? Non perché Dio ha voluto il suo sangue. Dov'è il sangue? Il sangue sta dalla parte dell'umanità. L'umanità che cos'è? È luogo di sopraffazioni, è luogo di violenze. Guardiamoci attorno, guardiamo quello che sta accadendo in Siria, guardiamo quello che è accaduto in questo nostro continente e non sappiamo cosa il futuro ci riserverà. Da poi di il libro della Genesi, da leggere tutto insieme, Adamo ed Eva, il racconto del peccato non finisce con la cacciata dal paradiso. Il racconto del peccato si intensifica con l'episodio di Caino e Abele, che è già due fratelli all'inizio dell'umanità nel sangue, e così via, la vendetta di Lame. Quindi, che il Signore, che la parola di Dio, il profeta ci dica, è piaciuto prostrarlo nel dolore, vuol dire lo ha donato a farsi carico di una umanità lacerata e sofferente. Ci deve essere il buon pastore come immagine, che sanguina non perché il padre lo voglia fare stare male, sanguina perché le pecore, cioè noi che si porta sulle spalle, sono lacerate, sono ferite, sono vittime di violenza. Allora, che al Signore è piaciuto prostrarlo nel dolore, va tradotto così: è piaciuto a Dio, pur di non perdere nessuna delle sue creature, che il Figlio si sia trovato in quella condizione di sofferenza e di cattiveria che Lui ha cambiato prendendola su di sé. La sofferenza del Cristo è il farsi carico della pecora ferita da parte del buon pastore. Questa è la chiave di lettura. Però, ecco, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Qual è lo scopo? Vedete già nell'Antico Testamento che appare? Colui che per amore del Padre obbedisce, diventa fecondo. Guardiamo di nuovo al Signore. La vita che Gesù sulla croce offre, di chi diventa? Di coloro per i quali Egli la offre. E noi non dobbiamo pensare a Gesù che muore. Gesù non muore semplicemente. Gesù dà la vita. La morte è conseguenza del dono. Di conseguenza, quella vita che Gesù dà, a chi la dà? La dà a noi. Quindi Gesù sulla croce è morto perché non gli è stata portata via la vita. Sarà Isaia, capitolo 50, che dirà: Victor qui a vittima, vincitore, perché si è fatto vittima. La logica è questa: gli uomini vivono se qualcuno gli dà la vita. Allora Gesù crocifisso, il servo di Yahweh, è il Dio che dà la vita. E la vita crea una discendenza. Vivrà a lungo, ma cosa vuol dire vivrà a lungo? Non solo vivrà in eterno, ma farà vivere a lungo coloro che credono in Lui. Si sta cominciando un po' a vedere che le caratteristiche di Dio si trasferiscono lentamente in coloro che credono in Lui, in coloro per i quali Lui ha patito tutto quello che ha patito. Dice: giustificherà molti, si addosserà le loro iniquità. Penso che possa bastare questo, no, per l'Antico Testamento. Cioè, già i profeti vedono la morte del Cristo come strapparsi la vita per darla a chi non ce l'ha. Però chi si strappa la vita nella logica dell'amore non è che quella vita la perde, vive insieme a coloro che fa vivere. Perché se loro vivono della vita che Lui gli dà, Lui continua a vivere in loro, così come fa il risorto per mezzo dello Spirito Santo. Ecco, è una lettura molto breve, due versetti, ma molto densa, molto densa. Veniamo al Vangelo. Dunque, per capire bene il Vangelo, bisogna fare qualche cosa di non immediato e meno ancora scontato. Guardare due verbi che caratterizzano le due sezioni e al tempo stesso due modalità contrapposte di essere vicino a Gesù. Il primo verbo è, al versetto 35, si avvicinarono. L'altro verbo invece, che fa da inversione di tendenza, lo troviamo al versetto 42. Gesù li chiamò a sé. I due verbi che offrono l'interpretazione sono un'iniziativa dei discepoli di avvicinarsi a Gesù e una vocazione, nel senso letterale del termine, chiamata da parte di Gesù nei confronti dei discepoli. Giovanni che cosa fa? Marco che cosa fa? Dopo averli nominati, Giacomo e Giovanni si avvicinano a Gesù. Però non è casuale l'uso della parola. Cosa ci aspetteremmo per introdurre una richiesta? Si avvicinarono a Gesù domandandogli. E invece no. Usa proprio un verbo di certezza, un verbo forte, dicendogli. Quindi non abbiamo i discepoli che ascoltano ciò che Dio dice, ma loro che hanno già la loro parola e che si avvicinano a Gesù per trasferirla su di lui. Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Ecco, qui Marco probabilmente ha voluto un po' salvare questi due discepoli. Ha voluto dire, in fin dei conti, non è che vengono immediatamente con un imperativo. Dicono, ti chiederemo qualcosa, quasi a vedere la reazione di Gesù. Però intanto sottolinea che hanno già un progetto e che cercano Gesù non per confrontarlo, non per sottoporglielo, ma per realizzarlo. Quindi Gesù chiamato a servire. Gesù deve essere il loro servitore, diciamo meglio, il loro esecutore. Ecco. Però ci stupisce, perché anziché vedersi opporre subito un rifiuto, un diniego, Gesù ascolta. Loro hanno detto, quello che ti chiederemo, quindi dicono, vogliamo dirti ancora qualcosa. E Gesù gli dice, parlate, forse in quello che mi chiederete ci sarà anche qualche cosa che io realmente potrò fare con voi. Qui Marco ha voluto dire che anche le richieste più brutte il Signore non le disprezza, le ascolta, al massimo le corregge, e le corregge sempre per il meglio, mai per il troppo poco. Gesù non accetta di essere l'esecutore di progetti meschini, mentre gioisce di essere il realizzatore di progetti grandi. Poi, ecco, però Gesù, vedete, gli sottolinea un aspetto. Non gli dice, cosa volete che io vi faccia? Dice, che cosa volete che io faccia per voi? Si mette nella dimensione del servitore. Perché quello di chiedere cosa volete che io faccia è la domanda tipica del servo nei confronti del padrone. Gesù non li riprovera, non li allontana, non chiude il dialogo, si mette nei loro confronti come il servitore. L'intelligenza dei discepoli sarà proprio nel percepire un Dio che, proponendosi di servire, ha qualcosa di più grande da dare. Ecco, sedere nella tua gloria, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra. Dunque, Gesù ha già dato il terzo annuncio della passione. Il secondo era quello rivolto dopo che c'è stata la professione di Pietro, no? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù disse che avrebbero dovuto andare a Gerusalemme, lì essere riprovato dagli anziani, e Pietro lo prende e lo rimprovera. Lì che cosa fa Gesù? Lì Gesù si arrabbia. Lì Gesù dice, torna dietro di me, tu sei un Satana. Oggi invece non ha questa reazione. Si tratta sempre, come dire, di una idea di Messia molto mondano, del Dio che può tutto, ma può tutto misurato sui criteri umani. Quindi chi, ripeto, dice che Dio può tutto, pensando che tutto quello che l'uomo pensa, Dio con un colpo di bacchetta magica lo possa fare, lo possa realizzare, è lontano dal pensare Dio nel modo giusto. Ha bisogno di trasferire in Dio quella potenza che a lui manca, che se lui avesse, userebbe per degli scopi non certo sempre buoni. Andando avanti, ecco, Gesù ha una reazione diversa. Allora rimprovera Pietro, qui che cosa fa? Legge, perché c'è una differenza. Là Pietro voleva fare il salvatore di Gesù. Qui i discepoli vogliono che Dio sia il loro servitore. Marco ci sta dicendo che Dio ha molto più spazio di azione quando trova qualcuno che gli dice: aiutami a realizzare il desiderio. Pietro vuole fare colui che salva Gesù e per questo viene rifiutato. Invece questi che si rivolgono a Gesù sbagliando ma con un desiderio sono nella condizione migliore, perché non sono loro che devono fare qualcosa per Dio come voleva essere Pietro. Rabbini, questo non ti accadrà mai. Ma sono loro che si rivolgono, sbagliando pur tuttavia ancora a Dio, per ottenere da Lui qualcosa. Quindi Marco sta dicendo che finché ci si rivolge a Dio con un desiderio, anche se sbagliato, ma purché si sappia che si rivolga a Lui per chiedergli qualcosa, si ha una reazione molto più accogliente che non quando si presume di essere in grado di fare noi qualcosa per Lui. Salvatori del Salvatore, Dio non ne ha bisogno. Dio cerca mendicanti che gli chiedano qualcosa. E se sbagliano nella richiesta, Dio tiene la richiesta, leggendo nel cuore dell'uomo ciò che la anima, ciò che la fa sorgere, e correggendo il contenuto, se questo è sbagliato. Poi, ecco, sedere, quindi una da qui non c'è bisogno di spiegazione, vuol dire condividere la gloria. Però condividere la gloria è un'aspirazione giusta, anzi, è stato l'oggetto stesso della preghiera di Gesù. Se prendiamo il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, Gesù prega dicendo: e ora, Padre, dà anche ad essi quella gloria che era presso di te. La gloria che tu hai dato a me, addirittura, Gesù dice, io l'ho data loro. La gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Quindi la preghiera dei discepoli è sulla stessa lunghezza d'onda di ciò che Dio vuol dare, la gloria. Dov'è che sbagliano? Nel metodo. Perché quello che loro vogliono è una vana gloria. Quello che invece Dio vuole è dargliela veramente, la gloria. Per questo non li allontana come fece con Pietro. Li tiene vicino per dire: tenete vivo il desiderio, ma lasciatelo convertire alla misura di Dio. Ecco il significato delle parole che vengono dopo. Per questo Gesù si trattiene con loro. Ecco, dice: voi non sapete quello che chiedete. Gesù gli dice: vi voglio esaudire, ma non sapete quello che chiedete perché? Perché non conoscete ancora il dono di Dio. Loro non gli stanno chiedendo di morire, non gli stanno chiedendo di condividere la passione, loro gli stanno chiedendo la gloria. Gesù dice: io ve la do, anche se voi ancora non sapete quello che chiedete. Ma non per dire: sì, voi credete che io vi dia, in realtà vi darò il contrario di quello che desiderate. Non è questo che intende dire il Signore. Non è come facciamo noi, una insistente: ah sì, vuoi quello? Hai voluto la bicicletta? Pedala. Non è questo il senso delle parole. Il senso delle parole è un altro. Certo che vi do la gloria, ma voi non sapete quello che chiedete, cioè è giusta la vostra richiesta, ma non avete ancora idea di che cosa sia la vera gloria. Non li sta minacciando con la morte di croce, non li sta minacciando con il martirio. Uno di loro chi è? Giovanni. Giovanni non è morto martire, eh? Ecco, quindi non è che gli sta dicendo attenzione, ah, benissimo, farete la mia stessa fine. Non sta dicendo questo, gli sta dicendo voi non sapete quello che chiedete. Beh, ve lo dico io, ve lo do io. Io diventerò davanti al Padre la vostra preghiera. E però Gesù ha bisogno di una collaborazione, ha bisogno di un desiderio. Gesù sembra che li tenga, cioè tenga il loro equivoco, non gli spiega che cos'è il battesimo, non gli sta parlando del suo mistero pasquale, gli dice ma potete voi bere il calice, potete voi ricevere il battesimo? Sì sì, lo possiamo. Continuano a non capire e Gesù esaudisce che cosa? Il desiderio di gloria, e di nuovo correggerà la loro modalità. Gli dice, il calice che io bevo anche voi lo berrete, il battesimo anche voi sarete battezzati. Gli sta dicendo, avrete esattamente quella stessa gloria che otterrò io nel giorno della risurrezione. Non vedete cosa dice Gesù? Ascolta due, pieni di vanagloria, pieni di ambizione, il Signore si accontenta di poco. Il Signore si accontenta perfino dei desideri sbagliati, perché finché sono desideri, Lui c'entra, li corregge, li purifica, li eleva e li esaudisce. E li esaudisce. Quindi, insomma, in questo momento il Signore sta annunciando che la loro preghiera, dopo essere stata e sarà opportunamente corretta, è già stata esaudita perché se resteranno suoi discepoli fino alla fine, hanno già in possesso quella gloria che lui riceverà dal Padre. Allora, perché poi Gesù prosegue sedere alla mia destra o alla mia sinistra? Non sta a me concederlo. Con queste parole, e qui Marco è molto molto profondo, ma Marco non dobbiamo trattarlo come la Cenerentola degli evangelisti, visto anche sabato scorso che riserva delle belle sorprese. Ecco, non sta a me concederlo. Gesù dice che la gloria non è un contratto. La gloria non si compra a chili. La gloria non è qualcosa di programmabile. La gloria non sta nella logica, io faccio e allora tu mi ricompenserai. Sarebbe il contratto. La vera gloria sta nella possibilità di essere amati da Dio, divenendo capaci di amarlo con quella intensità con cui Lui ci ama. Gloria è sinonimo di pace, non di applauso, non di onore, che sarebbe del poca cosa. Quindi Gesù vuole che trasferiscano, ecco la conversione della loro preghiera, un desiderio da realizzare mediante uno scambio, mediante un calcolo, che si riferisce a una cosa, l'applauso, che tutto questo si converta in rapporto con il Padre. Perché non sa lui darlo? Ma perché la vera gloria è essere in rapporto con il Padre. E quindi è affidare a Lui, come si fa con un padre, la giusta misura di gloria nei nostri confronti. Dio non può subire quel nobile ricatto tipico farisaico che è se io faccio quello che tu mi dici, allora poi tu mi dai. Perché è sbagliato? Perché in questo modo non siamo di fronte a un padre, siamo di fronte ad un contrattatore, siamo di fronte ad uno che insieme a noi deve stabilire e concludere un contratto. Non si può dire a Dio se io faccio tu mi dai. Gesù sta dicendo fidatevi del Padre, e al Padre si può dire una cosa sola per essere sicuri di essere esauditi: voglio te. Quindi dicendo non sta a me, ma è per coloro per i quali è stato preparato, vuol dire nella misura in cui vi convertirete al Padre, capirete che la gloria non è un qualcosa che il Padre dà, contrattandola, quantificandolo, programmandola. La gloria è godere di Lui, fidarsi di Lui, affidare a Lui la vita e attendere di essere sorpresi. Quantità smisurata di gloria. È dell'Apostolo Paolo che parla così. Le sofferenze del momento presente sono inimmaginabilmente più piccole di quella quantità smisurata di gloria. È chiaro? No, non è poi immediato. È per coloro per i quali è stato preparato. Vuol dire, io non contratto con mio Padre la gloria. Per me risorgere, vivere tutto, offrirmi, donarmi, ha un solo scopo. Venire da Lui amato. Venire da Lui amato. E la forma dell'amore è il servizio. E nel servizio uno diventa glorioso. Così come ha fatto Gesù. Perché? Perché nel servizio assomiglia a Dio, che ha cominciato a servirci creandoci, continua a servirci redimendoci e ci servirà in eterno, come Lui ha promesso, passando Lui stesso a servirci nel banchetto che sancisce la festa senza fine. Entra nella gloria chi non contratta, chi non impone a Dio le proprie misure, chi non lo tratta da distributore. Entra nella gloria chi si fida di un Padre. Ecco perché Gesù dice, neppure io posso aiutarvi nei vostri calcoli. Perché? Ma io stesso mi fido del Padre. E se voi volete la mia gloria, dovete scegliere la mia strada, che è una strada di fiducia e di abbandono. Potrebbe essere finito qui, e invece non è finito qui. Non è finito qui. Quando sembra ormai che le parole di Gesù abbiano un pochettino cominciato ad operare una conversione, gli altri 10 che hanno sentito si sdegnano, ma non sono diversi da loro 2, anzi, sono un po' peggiori, perché i 2 dimostrano di avere un interesse che il Signore ha corretto, questi si sentono defraudati perché? Perché quei 2 posti erano tutti loro a volerli. Reagiscono male perché si vedono, anche solo ipoteticamente, portare via quei 2 posti che ognuno di loro ha già pensato per sé. Allora, adesso che cosa fa Gesù? Come ha convertito Giacomo e Giovanni, non è casuale, vedete? Chi è? Giacomo, Giovanni e l'altro che doveva essere convertito dopo l'altro annunzio della passione, chi era? Pietro, Giacomo, Giovanni, trasfigurazione, Getsemani. 2 fuggono, 1 resta, la croce. E Gesù converte anche gli altri. Cioè questi 2 discepoli che cosa hanno provocato con la loro richiesta? Hanno messo a nudo che tutti gli altri sono esattamente come loro. E quindi lo sdegno degli altri non nasce dal fatto che non si sono convertiti, ma nasce dal fatto che li vedono come concorrenti. Ecco la radice velenosa nella Chiesa, nella comunità. Quando uno cerca la gloria propria, si mette nel regime della concorrenza. E tutti sono nemici, e il nemico, per garantirsi il posto, cosa fa? Lo si elimina con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Invece il discepolo convertito alla gloria vera fa qualcosa che non crea minimamente delle divisioni, che è servire. Perché il padrone crea risentimento, ma non il servo che col suo servizio fa stare bene coloro che serve. Ma questa è la conclusione. Allora, che cosa abbiamo? Vedete che finisce qui. Gli altri 10, no, si sdegnano. Quindi abbiamo la prima scena che comprende i 2 più i 10, per dire, anche se arrivano solo adesso alla fine, sono esattamente come loro. Come si può fare per invertire la tendenza? Come si fa a cambiare la mentalità, a cambiare il cuore? Ecco l'insegnamento di Gesù. Li chiamò a sé. Ecco, Gesù cambia il cuore quando si accoglie di essere dei convocati, dei desiderati da lui. Fare l'Alepio significa incontrare un Dio con un cuore pieno di progetti e concludere la lezione avendo il cuore pieno dei progetti di Dio. Accogliere la chiamata, essere da Lui, lasciargli realizzare una conversione. Voi sapete, quindi è ormai un dato scontato, mondano, qual è la caratteristica dei capi delle nazioni? Molto profondo qui Marco, il dominio che crea oppressione e di conseguenza anche desiderio di porre fine all'oppressione sostituendo il dominatore con un altro dominatore, ma è sempre restare nella medesima condizione. Poi, come siamo abituati a sentirla la traduzione? Come eravamo abituati a sentirla? Tra voi però non sia così. La traduzione precedente insisteva sulla dimensione esortativa. Ecco perché era al congiuntivo, con valore di parenesi. Giustamente è stata cambiata. Tra voi però non è così. Gesù non invita a cambiare. Gesù proclama un reale e avvenuto cambiamento. Come fa Gesù a dire tra voi non è così? Constatando, torniamo alla prima lettura, che c'è già un virgulto nel cuore duro dei discepoli. C'è già una nuova vita nel cuore deserto e indurito di questi discepoli che cercano la loro gloria. Perché Gesù è così sicuro nel dire fra voi non è così? Di chi sta parlando? Di chi sta parlando? Sta parlando di sé, non di loro. Sta dicendo fra voi non è così. Perché? Perché ci sono io. E ci sono come colui che con la sua passione cambierà il vostro cuore. Quindi tra voi non è così. È l'annuncio della Pasqua. Gesù sta proclamando che il cuore dei discepoli è già cambiato perché i discepoli saranno i primi a ricevere in dono la vita nuova di servo che lui è venuto a portare. Quindi Gesù sta dicendo, quando pensate al servizio, non pensate che la conversione voglia dire sono stato poco disponibile, adesso dedicherò un'ora in più. No. Il servizio è cambiare il cuore, non è dare più tempo. Il servizio è assumere la logica che si chiama Spirito Santo del Dio servitore. Serve veramente non chi dà molto tempo, c'è anche chi fa del proprio servizio lo strumento del proprio dominio. Pensate nella Chiesa, pensate ai carrieristi, devono stare veramente nel cuore del Papa questi carrieristi, tutte le volte leggo i discorsi che fa ai vescovi ad Limina, aiutando i vostri sacerdoti e voi stessi a non diventare uomini di potere, ma uomini di servizio, che sempre fuori i carrieristi. Il carrierista che cos'è? Ci sono dei vescovi e dei preti che lavorano 24 ore su 24, ma per chi? Per chi? Non è vero che quando uno non cerca il regno di Dio diventa un vagabondo. Quando uno cerca la propria gloria diventa iperattivo, attivissimo, perché vuole massimizzare il proprio onore, la propria immagine. Non serve chi fa molto, serve chi si lascia invadere il cuore dal Dio servitore. Fra voi non è così, che vuol dire ha già vinto quel virgulto che sarà crocifisso, ma perché? Perché la croce sarà proprio l'estremo servizio di Dio alla umanità. E chi vorrà diventare grande, ecco la vera gloria, sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo, schiavo, non dice servo, dice proprio doulos, che è veramente lo schiavo, e sarà l'espressione che userà anche Paolo in Filippesi 2 per parlare del crocifisso. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non ha posseduto con avarizia, ma si è svuotato della forma divina e ha preso la forma del doulos, dello schiavo. La croce era la morte degli schiavi, quindi non è casuale la morte di croce. Gesù rimane Signore in croce perché? Perché muore da schiavo, ma lui l'ha voluta quella morte da schiavo, per dire così si cambia il mondo, non nel dominio finalizzato alla propria gloria, ma nel servizio che trasmette la gloria di Dio. Chi serve con cuore puro, oltre ad essere lui pieno di gloria, trasmette agli altri la gloria di Dio e così li libera dalla vana gloria. La conclusione non ha bisogno di commento. Venuto non per farsi servire, ma per servire. Ave. Il Signore sia con voi, per intercessione della gloriosa, sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, accompagni, converta alla vera gloria, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E buona domenica. Vado, esatto, a fargli una cosa, non avrò neanche bisogno di andare.